fare una breve lezione, dal momento che le mie condizioni di salute non sono, diciamo, particolarmente buone, ma proprio volevo spiegare che, diciamo, noi in qualunque situazione di difficoltà personale o di vita possiamo farcela a condizione che riusciamo ad adattarci. Noi siamo l'unica specie che esiste in questo mondo che ha una lunga storia di adattamento ed è sopravvissuta sempre migliorando la propria condizione, perché si è adattata sempre alle nuove sfide che sono state poste dall'ambiente che ci circonda e anche dagli altri esseri umani. Viceversa, gli altri animali che non hanno questa capacità, o si sono estinti oppure sopravvivono anche loro, però sempre con sistemi di adattamento minimali che non consentono loro di progredire in nessun modo nella strada del miglioramento della consapevolezza mentale, e perciò rimangono sempre allo stato nel quale si trovano. Ora, questo adattamento è la condizione fondamentale della buddhità, cioè la buddhità, in fin dei conti, cioè la capacità della mente luminosa di essere consapevole di se stessa in un'ottica di liberazione, è la qualità che è legata all'innovazione allo scopo di rispondere alle complesse sfide che la realtà percepita, la realtà percettivo-empirica che ci circonda mette quotidianamente, e per permettere condizioni di migliore adattamento di carattere fisico o mentale. Questo è un insegnamento chiaro di tutta la nostra storia umana, cioè che soltanto gli innovatori sopravvivono, quelli che accettano le sfide e sanno mutare una situazione di crisi in una situazione di opportunità. Ora, noi siamo figli dei nostri genitori, però non solo siamo figli dei nostri genitori, noi siamo prima di tutto figli di altri animali che ci hanno preceduto nella scala biologica, sino ad arrivare, diciamo, alla prima cellula batterica che si è aggregata circa, nessuno lo sa con precisione, circa 600 milioni di anni fa. Noi siamo in tutto figli di quella cellula e siamo riusciti a sopravvivere perché ci siamo adattati. Solo che portiamo dentro di noi un retaggio, un fardello molto pesante, che è questo della nostra precedente vita animale. Per cui tutta una serie di meccanismi che noi chiamiamo di natura inconscia, perché ovviamente non sono conoscibili alla mente ordinaria, sono meccanismi di natura automatica che fanno sì che noi commettiamo tanti errori e manteniamo uno stato di mente abitudinaria senza possibilità di un reale cambiamento o un'innovazione. Una di queste, diciamo, reazioni tipiche è la cosiddetta flight or fight response, cioè la reazione combatti o fuggi, alla quale noi ci adeguiamo anziché adattarci in ogni situazione che ci capita. Perciò in una situazione o combattiamo o fuggiamo, però tutte e due le cose le facciamo in automatico, le facciamo con un automatismo. Per cui non siamo veramente noi con la nostra mente luminosa, consapevole, che agiamo in quel momento, ma è una parte di noi, la parte che sta sotto la corteccia, che siamo sotto corticale, che agisce in maniera automatica e fa sì che io fugga se sento il ruggito di un leone, anche se magari è solo registrato alla televisione, oppure abbia paura del buio, anche se in quel buio non c'è nessuno. Il problema è che bisogna acquisire la consapevolezza mentale. Ora, che cos'è la consapevolezza mentale? Naturalmente la consapevolezza mentale è uno stato in cui una persona non solo prende coscienza della propria esistenza e della propria vita in questo mondo, ma prende anche consapevolezza di quelle che sono le sue potenzialità di poter mutare, di poter cambiare, di potersi adattare, di poter innovare, di poter modificare il proprio atteggiamento mentale per avere prospettive diverse e orizzonti diversi. È un lavoro molto difficile e complicato, perché prima di tutto bisogna conoscere se stessi. Conoscere se stessi è l'impresa più difficile della nostra vita, anche perché noi, la nostra vita trascorre anche quasi per la metà, prima che veramente cominciamo a capire chi veramente siamo. Molte volte abbiamo a che fare con l'alter ego, con noi stessi, voglio dire, senza che veramente riusciamo a capire perché commettiamo determinate azioni, facciamo determinate operazioni mentali, abbiamo determinati pensieri, operiamo certe malvagità o certe atrocità, e non ne abbiamo nessuna, appunto, consapevolezza. Questa consapevolezza si può raggiungere, appunto, con l'introspezione, questa, appunto, insight famosa, cioè riuscendo praticamente a riflettere la propria mente sul proprio corpo, che sarebbe la cosa migliore, cioè su una parte neutra del proprio corpo, oppure su un punto univoco, per poter permettere a questo corpo o a questo punto univoco di formare uno specchio nel quale la nostra mente si riflette e, appunto, attraverso il processo della riflessione giunge all'autoconsapevolezza. Una volta che uno diventa autoconsapevole, capisce però che deve nel contempo gestire un potenziale che è più pericoloso della bomba atomica, più pericoloso della bomba atomica, ed è il potenziale di natura animale che esiste dentro di noi, che è quello che ci fa ridere, che ci fa soffrire, che ci fa restare attaccati al dolore, alla sofferenza, e che, diciamo, ci fa provare anche le sensazioni più forti, più pregnanti della nostra vita. È tutto un mondo animale che sta dentro di noi e che dà segno di sé in maniera alcune volte feroce, aggressiva, oppure viceversa apatica e assente. Allora bisogna cercare di collegarsi con questo mondo. È una nube molto oscura, molto oscura. È l'animale che è dentro di noi, in qualche modo la bestia che sta dentro di noi, come una sorta di toro che sta dentro di noi e che alla fine si sposa con noi, e noi diventiamo un minotauro, diciamo, una sorta di animale che è un uomo, che è anche un animale, e un animale che è anche un uomo. Per far questo il nostro maestro, il Venerabile Buddha, aveva, dopo anni di ricerca, passando in fasi molto, molto estreme della sua peregrinazione intellettuale e mentale, aveva trovato la famosa via di mezzo, cioè la capacità di conservare la medietà attraverso un collegamento profondo, attraverso le tecniche di meditazione, tra il mondo nostro e il mondo animale. Cioè, in definitiva, noi dobbiamo collegarci con quel mondo per intanto prenderne consapevolezza, accettare che una parte ineludibile di noi è naturalmente, una volta che l'abbiamo accettato, possiamo anche gestirlo, perché è un mondo, sì, fatto di ferocia, fatto di aggressività, fatto di sensazioni molto, molto forti, ma anche un mondo che è conosciuto, può essere addomesticabile, ammaestrabile, addestrabile. E questo appunto è la chiave del sistema del buddismo, cioè quello di prendere dimistichezza. Addomesticare appunto significa questo, cioè vuol dire letteralmente ad dom, cioè portare a casa, no? Come abbiamo fatto con le pecore, erano animali ben più, oggi li vediamo, nessuno avrebbe paura di una pecora, invece erano animali molto, molto aggressivi e feroci in passato. E noi abbiamo talmente addestrato che quando si dice di persone che non reagiscono, che non hanno nessuna potenzialità offensiva, dice ecco un gregge di pecore. Ecco, se l'avessero conosciuto 10.000 anni fa avrebbero cambiato opinione. Già infatti ad esempio con la capra ci siamo riusciti molto poco, ad essere aggrediti da una capra non è un'esperienza piacevole, come non è un'esperienza piacevole per altri animali. Questo lo dico perché l'addomesticamento in questo caso non avviene per animali che sono al di fuori di noi, ma serve a un animale che è dentro di noi. Cioè prendere dimistichezza con la mente significa prendere dimistichezza con una mente che sia unitaria, ma è anche dentro di sé una parte animalesca molto potente, che scatena istinti di ogni genere, e basta trovarsi in condizioni di deprivazione di fame, di privazione di sete, e avere il territorio invaso, avere difficoltà nei rapporti sessuali, per capire che cosa significa questo terribile mondo animale che sta dentro di noi. Ora, questo mondo animale ha un difetto fondamentale a cui il maestro Buddha ha messo rimedio. Questo mondo animale è un mondo che è stato costruito a strati, cioè l'esperienza successiva, lo strato successivo si è infilato nello strato precedente, creando sempre nuove stratificazioni che in teoria dovevano gestire lo strato precedente in maniera gerarchica. Di fatto non è proprio così, perché lo strato inferiore può prendere rapidamente il potere, come ben ci rendiamo conto quando uno ci offende e perdiamo la pazienza o la trebisonda, quando in un incidente stradale cominciamo ad altercare e diventiamo estremamente aggressivi, quando non riusciamo a controllare i nostri istinti in tutte quelle cose che vi ho detto prima. A quel punto, voglio dire, il fatto di essere stratificati in questo modo ha fatto sì che ci sia una comunicazione molto relativa fra questi mondi. E invece il maestro Buddha, senza conoscere una parola di neuroscienze, ha scoperto un metodo straordinario, che è appunto la meditazione con la visualizzazione, che non fa altro che aumentare questa ramificazione delle cellule nervose, questi dendriti, questi cavi telefonici, che vengono sempre più collegati con i sistemi inferiori. Cioè si crea una comunicazione molto importante, con un fenomeno di creazione di nuovi circuiti e formazione di nuovi collegamenti, un fenomeno che ha un nome, l'Abbé Montalcini ha fatto molti studi su questo punto, si chiama sprouting, l'unione proprio tra le cellule nervose, che crea nuove connessioni, specialmente a livello del sistema inferiore. E questo fa sì che il sistema superiore, cioè quella che è la mente razionale, che è soltanto una parte della mente, la mente di saggezza, possa essere collegata con la mente animale, che però è la mente anche da cui vengono le emozioni, da cui vengono l'amore per il figlio e l'odio verso il figlio, voglio dire, da cui viene l'amore per una ragazza e l'odio per una ragazza, da cui viene la violenza, e diciamo è la mente del cuore, un cuore che può essere malato, un cuore che può essere molesto, ma sempre il cuore è. Per cui alla fine questo collegamento tra la mente del cuore attraverso la meditazione e la mente di saggezza crea quella unicità dell'unica mente luminosa che appunto è quello che è stato possibile ottenere attraverso questa tecnica che serve unicamente ad addestrare la mente, proprio a renderla proprio preparata, come si fa con un guerriero che si prende da recluta, che non sa manco tenere un'arma in mano, e invece piano piano lo si forma sino a renderlo un guerriero estremamente raffinato e preparato, che può combattere anche dure battaglie. Altrettanto la meditazione e la visualizzazione fa sì con la nostra mente, rende la nostra mente profondamente addestrata, creando appunto dimistichezza, diciamo contatto con quel mondo profondo animalesco che è dentro di noi. E una volta che questo mondo viene accarezzato, è come diventa come un cavallo. Voi non avete mai visto forse un cavallo quando è giovane, specialmente se è d'indole non proprio. Tutti i popoli, no, hanno delle parole simili, che si dice matto come un cavallo. Ecco, se voi vedete un cavallo giovane vi rendete conto che cos'è. È un cavallo che è molto combattivo, reattivo, e imbizzarrisce, diciamo così. È un cavallo che ha molte, molte cattive qualità. E voi non lo riconoscereste manco lontanamente, se lo vedeste dopo un anno che è addestrato in maniera idonea da una persona esperta. Riesce addirittura a tenere sopra una sella, a avere sopra una persona, perfino a tollerare gli speroni, immaginatevi che cosa può essere, e obbedire alla direzione che il fantino l'impone, oppure il cavallerizzo l'impone, a tenere il morso, le briglie. Pensate che difficoltà può essere per un animale nato libero, con una capacità reattiva tremenda e una forza incredibile, con solo calcio ti può uccidere in un attimo, eppure diventa più docile di una pecora, perché appunto si è riusciti ad addestrarlo. Pensate che cos'è l'elefante, un'arma tremenda, veniva usato come carro armato nei cosi, eppure i maestri indiani descrivono la mente addestrata come una mente in cui il conduttore di elefanti sta seduto con il suo arpione, l'elefante è inginocchiato sulle quattro zampe, tranquillo, che muove in maniera annoiata la proboscide. Ecco, questo è quanto si può fare, però si deve fare, perché non solo per ottenere la calma divorante, cioè accarezzare quel mondo animalesco che è dentro di noi, ma per evitare che quel mondo animalesco poi invece sia lui a conquistare noi, sia lui a come si dice, a imporci le scelte. E questo si può fare, ripeto, addestrando la mente o quotidianamente attraverso adatti esercizi che in questi anni abbiamo cercato di insegnare, ma poi ce ne sono sempre più profondi, e che servono ad addestrare parti più nascoste della nostra mente, le quali riescono ad essere difficili da controllare, anche perché hanno una serie di grandi travestimenti. Ed è lì il problema, perché noi possiamo appunto avere atteggiamenti mentali che non riusciamo a controllare perché si travestono. Non so il senso di colpa per dire che uno non lo penserebbe mai, no? Il senso di colpa. Voi cosa pensate che sia il senso di colpa?
Un rimorso.
Vedi, eppure non è così. Non è così. Perché ad esempio il rimorso può provocare il senso di colpa, oppure non è detto che lo faccia, ma il senso di colpa, per dire come le cose possono essere nascoste, non è un'emozione primaria, è un'emozione secondaria. Cioè le emozioni primarie sono pochissime, e sono appunto, non so, mettiamo la paura, la rabbia, ecco, queste due sono due emozioni primarie. Cioè la sorpresa è un'emozione primaria. Però ad esempio già l'amore, per dire, non è un'emozione primaria, perché è legata alla gioia più all'accettazione, più l'accettazione. Poi ci sono vari tipi d'amore, per dire, non so, l'amore sessuale, che è anche legato a avere rapporti sessuali con quella persona che ti dà gioia e accettazione. Se invece si mantiene senza rapporti sessuali, questa è l'amicizia. Gioia più accettazione. Ma pensate quanto è oscura la nostra mente. Ad esempio, nel senso di colpa è presente, a differenza di quello che si diceva del rimorso, è presente in grande misura la gioia, perché il senso di colpa è dato appunto dalla gioia che subisce alla paura, capito? Da paura. Cioè io faccio una cosa che mi piace tanto, però poi ho paura di essere scoperto, perché questa non è accettata socialmente, per dire, questa cosa che faccio, o non è accettato su un piano, diciamo, morale, se vogliamo usare questa brutta parola, e altro. In quel momento viene il senso di colpa, ma è qualcosa che può essere molto indotto dal tipo di atteggiamenti che gli altri uomini hanno verso di noi. E quello che costituisce un senso di colpa per noi non è assolutamente niente di definibile in un'altra società. Ci sono società che ad esempio non hanno assolutamente sensi di colpa per cose per le quali noi abbiamo tantissimi sensi di colpa, e che magari sono legati ad altri tabù, ad altri sensi di colpa per noi che non, dei quali non diamo nessun valore. Molte cose sono condizionate fortemente nella nostra mente, sono legate al tipo di educazione impartita, ai pregiudizi, ai preconcetti e ai condizionamenti, no? Il rimorso, senza dubbio, è legato al concetto che è di mos, di costume, no? Secondo quello che ti è stato insegnato. Non c'è niente che esista veramente in sé, no? Certamente certe cose dovrebbero suscitare rimorso, perché noi insegniamo che sia così, perché noi siamo esseri umani, e siamo esseri umani perché siamo culturalmente anche esseri umani, ma bisogna essere ben consapevoli che questo è solo l'aspetto culturale di noi, ma che dentro, diciamo, dentro di noi questo non esiste, capito? Cioè è chiaro, adesso dico una banalità, è chiaro che se adesso mi venisse voglia di fare la pipì andrei in bagno. In centro il nostro cervello ve lo posso assicurare che dica che per fare la pipì bisogna andare in bagno. È una scelta culturale. Mi ricordo che in Tibet, nel giro dello Yokhang, le ragazze si fermavano, sollevavano la gonna e si mettevano a fare la pipì tranquillamente davanti a tutti. E nessuno le guardava. Provate a farlo qui e vedete quello che succede. Adesso, senza andare troppo lontano, quando ero piccolo io, senza che capissi nulla di questo genere, andavi in giro nei paesi e non vedevi altro che scene simili. Non credete che sia una cosa così lontana. È solo legato alla nostra percezione.
Le donne che avevano costumi strani, non raccontavano.
È legato alla percezione di questa cosa. Capito? È legato alla percezione di questa cosa. Noi dobbiamo, in poche parole, per adattarci alle sfide che ci attendono, come comprese le gravi crisi che ci colpirà, non solo quella economica, ma anche di quella di natura emotiva, essere degli innovatori, cercare di addestrare la nostra mente alle sfide, perché la nostra mente è quello che permette di modificare una realtà che in sé non esiste. È soltanto la percezione della realtà stessa che noi percepiamo per tale, che è la nostra condizione di sofferenza, ma non è che esista quella realtà in sé, è solo una percezione, perché il nostro universo percettivo è empirico, non esiste niente nel modo che noi lo vediamo al di fuori di noi, tutto viene filtrato dal filtro cognitivo e soltanto quando avremo raggiunto la suprema illuminazione, solo allora la realtà apparirà per quello che è effettivamente e solo allora realtà, tutto, mente, luce e vuoto saranno la stessa cosa. Domande? Che ne sono, per favore?
9-5. Sì, dal 9-5.
9-5. Domande?
L'ultima cosa che ho detto, quando raggiungiamo la mobilità, si pongono la luce e il vuoto, quando parla di vuoto in questo contesto, si riferisce al vuoto di che cosa? Al vuoto della esistenza intrinseca della mente o più o al...
Allora esistono due concetti di vuoto, ma che sono due aspetti della stessa medaglia. Vuoto è il concetto fondamentale della dottrina buddista. Voi sapete sempre in sanscrito dice Shunyata e in tibetano si dice Tompari, e questo è molto importante ricordarlo, è molto, lo ripeto in continuazione questa parola. Allora, una cosa è il concetto di vuoto, nel senso che tutta la realtà è vuota, va bene, è vuota. Per cui non c'è niente che esista di per sé, ma tutto è qualche cosa che è interdipendente, perciò comunque vuoto di significato o di essenza propria, va bene? Questo sarebbe grossolanamente il vuoto, d'accordo? Cioè praticamente io vedo quella ragazza, ne sono innamorato e le attribuisco una serie di caratteristiche che quella ragazza non ha assolutamente, perché quella ragazza è vuota di qualunque attribuzione propria se non quella che io le attribuisco, perché questa persona che dico bellissima per un altro potrebbe essere brutta, oppure non potrebbe essere bella altrettanto, oppure potrebbe avere delle caratteristiche fisiche che io tanto apprezzo e che un altro disprezza, va bene? Quello che io parlo, che il vuoto mentale è una cosa diversa, perché quel vuoto mentale è quello che si riesce a ottenere una volta che si priva la mente di tutti gli inquinamenti che non permettono alla mente di vedere la realtà per quello che è, cioè appunto vuota. E che cosa succede? Che tutto è fatto di sovrastrutture. Praticamente è come se io avessi gli occhi buoni, però avessi una serie di filtri e di lenti davanti a me. Se quando non tolgo tutti questi filtri, rossi, verdi, gialli, arancione o magenta, che siano, e tutte le lenti, io vedo tutta quella realtà in maniera distorta, sia perché la vedo di colore diverso, sia la vedo con una grandezza diversa, tre volte troppo grande e allora la sovradimensione, e altre volte più piccola e la sottodimensione. Quando invece faccio piazza pulita di quelli che io ad libitum, proprio alla noia più estrema, parlavo sempre pregiudizi, condizionamenti, cristallizzazioni e paradigmi, quando finalmente attraverso l'addestramento mentale riesco a liberare la mente di tutto questo, allora la mente è vuota, cioè è una mente che attraverso la luce che le propria, riesce a vedere la realtà per quello che è, essendo lei stessa la realtà di quella mente, cioè la mente è la realtà e la luce, il tutto, sono la stessa cosa, perché sono insieme al vuoto, perché il vuoto è la natura fondamentale di tutti i fenomeni. Nessuna cosa esiste in se stessa, perché tutto quello che esiste, se poi noi capissimo questo concetto, sarebbe tutto semplice, tutti noi, compreso me, è che tutto è legato a dei piccoli punti istanti, che vengono chiamati Che in tibetano, o Dharma in sanscrito, perciò si chiama, la zona Dharma si chiama per quel motivo, che si uniscono in continuazione e si disuniscono in continuazione, creando di me una persona diversa, oggi alle 21:10, di quello che ero alle 20:30 quando sono entrato in questa stanza. Voi pensate che nessuna parte del mio corpo è quella che era solamente 2 anni fa. Se non solo una piccolissima parte che è uguale, una piccola parte del sistema nervoso, una parte delle cellule cardiache, così nemmeno le cellule cristalline che me l'hanno tolto. Di conseguenza queste non si cambierebbero, diciamo, quello non ce l'ho più. Perciò sono una piccolissima parte di cellule nervose, ma proprio piccola, una piccola parte di cellule cardiache, e l'altro è tutto diverso. Perciò chiunque, voglio dire, mi avesse accarezzato 2 anni fa avrebbe accarezzato una persona diversa, perché non c'è una sola cellula del mio corpo che sia uguale in qualunque cosa. Eppure noi siamo legati al concetto di quella persona, di quella cosa, come se fosse integrale, voglio dire, no? Uno dice sei stata con un altro, e uno gli può dire ma guarda che non sono stata io con un altro, è stata quello che ero 2 anni fa, e non ero io, assolutamente.
Infatti la risposta che dà.
No, ma non c'è una sola cellula di tutti gli apparati che abbiamo che sia uguale, nessuno, è proprio tutto diverso, è un'esperienza totalmente differente, è solo la nostra mente che è grossolana, che fa questo tipo di dicotomie e di distinzioni, è una falsa modo di percepire le cose, che però è gravida di gravissime sofferenze, no? Non c'è nulla da fare, cioè non... Io conosco persone che ancora soffrono perché la squadra di calcio perde, la squadra di pallone perde. In un mondo così come questo, capite cosa volevo dire? Ricordo il grande drammaturgo tedesco Bertolt Brecht, che diceva: che mondo è mai questo, dove ormai non si può più nemmeno parlare del colore degli alberi perché c'è tanta sofferenza? E aveva ragione, alla fine è troppo un mondo talmente, in un certo modo, che ti toglie ogni possibilità. Però noi dobbiamo capire che abbiamo una via per poter migliorare la nostra esistenza e per soffrire di meno del nostro modo di essere. Anche quando ci vengono inferte molte difficoltà, molte avversità, molti dolori, molte sofferenze, molte cose che non vanno secondo come noi desideriamo, però c'è sempre un modo di porci in confronto a questa realtà percettivo-empirica in maniera diversa e soffrire notevolmente meno dell'impatto con questa cosa. Del resto basta pensare se molti di voi e di noi sono stati innamorati o fidanzati con qualcuno e hanno tanto sofferto quando quella persona li ha magari lasciati e poi oggi non la vorrebbero manco dipinta o non lo vorrebbero manco dipinto, perché sono cambiati completamente, hanno cambiato atteggiamento mentale, magari molte volte perché è il tempo stesso che ha fatto cambiare atteggiamento mentale, altre volte è bastato una semplice considerazione, non è che ci voglia tanto come si crede, molte volte basta semplicemente cambiare un pensiero, perché quel pensiero è tutta la realtà. non so, io so, uno può vedere una persona, io non so, lo, ricordate il centometrista, il 200 metrista di Barletta, Mennea? Ecco, è morto l'altro giorno, ha nemmeno 61 anni, per l'atteggiamento che si, col quale si poneva verso le persone, con il modo di rispondere, per pregiudizio mentale mio, non mi è mai stato simpatico. Era un puro pregiudizio mentale. Da cosa me ne sono accorto? Che tutto il giudizio su questa persona è cambiato per una semplice frase che ho sentito dire. Cioè, improvvisamente quest'uomo, non perché sia morto, perché sarebbe troppo semplice, ci avrei cambiato, no, ma mi ho cambiato atteggiamento per una frase che ha detto. Da questo momento in poi mi è sempre stato simpatico, non servirà certo nulla a lui perché è morto, voglio dire, ma in passato, se l'avessi conosciuto, l'avrei trattato con una certa... sarei stato molto distante da questa persona per il modo di porsi, perché avevo un pregiudizio che confesso senza nessun cosa. È stata una frase che ha detto che mi ha fatto cambiare totalmente, perciò basta una frase. E la frase è questa. Raccontava di essere stato presentato al grande campione di box Cassius Clay, Muhammad Ali, come dall'altro sclerotico si faceva chiamare. E a un certo punto lui l'ha visto e si è messo a ridere. E si è messo a ridere, tremendamente a ridere. E me ne aveva chiesto, scusi, ma perché? Ma tu sei bianco. Che lui aveva l'idea che tutti i centometristi fossero neri. E lui ha detto, sì, sì, io sono bianco fuori, ma sono molto nero dentro. Ecco, questa frase è bastata per cambiare atteggiamento mentale. Non è che ci voglia tantissimo. Voi considerate anche nel corso della vostra esistenza, della nostra esistenza, con quante persone magari noi siamo fidanzati o ci siamo, abbiamo fatto amicizia o altro, che inizialmente c'erano profondamente antipatici o addirittura non per cui avevamo avversione, perché sono appunto due facce di una stessa medaglia. Come ho detto tante volte, l'ho scritto anche nel libro, odio e amore sono due rami dello stesso albero. Ma anche la versione è una medaglia, la diversa faccia di una medaglia di uno che poi invece non è avverso per nulla a quella persona. È proprio è un sistema a cui siamo legati, e poi siamo legati, che non siamo consapevoli, ma possiamo cambiarlo, perché è un sistema della cellula batterica, capito? La cellula batterica, di cui noi purtroppo siamo parte integrante. Le nostre cellule sono cellule batteriche modificate, per quello ci fa star male tanto prendere gli antibiotici, no? Perché appunto non siamo altro che batteri allungati, questo è il succo del problema. E la cellula batterica ha inventato questo meccanismo, che quando si deve avvicinare per unirsi, si avvicina, e quando non si trova in una situazione di pericolo si allontana. Tutto questo sistema funziona perché c'è un avvicinamento quando ci si trova in condizioni di benessere, perfino per l'accoppiamento, chiamiamolo così, sensuale, se così si vuol dire, ma non è esattamente così che si deve dire, oppure quando c'è un pericolo da parte di una cellula che ti sta troppo vicino, ti attacca o ti cambia il pabulum di alimentazione oppure ti contesta il territorio. Perciò l'avvicinamento è un segno di volere e di voler star bene con quella persona, e l'allontanamento è un segno di non star bene e di allontanarsi da quella persona. Per cui è un meccanismo della cellula batterica antico e abbastanza banale. Noi possiamo benissimo cambiare questa cosa. Istintivamente, certo, siamo così. Ci avviciniamo a chi amiamo e ci allontaniamo da chi odiamo. Ma siamo veramente sicuri che questo sia veramente quello che noi proviamo dentro di noi? Ossia, anche questo è un altro delle trappole mentali di ferro che ci trasformiamo. Molte volte parliamo male e abbiamo sentimenti di odio, sembra incredibile, ma verso quelle cose che più amiamo. C'è gente che è contrarissimo a certe cose e di fatto ama moltissimo dentro di sé quelle cose. Non credete che sia così semplice. Una persona può dire che odia un certo tipo di persone, un certo tipo di comportamento, un certo tipo di atteggiamento, e invece viceversa profondamente vorrebbe fare quelle stesse cose. Però non ha coraggio, però preferisce recitare e essere avversativo verso quelle cose, così dice, però io sono tranquillo, gli sporchi sono loro, le mie mani sono ben pulite. Non sembra vero, eh? Eppure è così.
Quindi Berlusconi è comunista.
Come?
Secondo tu.
Vedi, vediamo il caso di Berlusconi, ad esempio. Vediamo il caso di Berlusconi, proprio questo che l'hai nominato, no? Ma lo sai perché la maggior parte delle persone in Italia della tua età o della mia età o dell'età di varie persone che sono qui è tanto avverso a Berlusconi, perché la maggior parte dei nostri padri portava, quando ce l'aveva, i capelli come Berlusconi. Voi non ci credete a questo fatto, vero? Berlusconi porta i capelli tirati,
sì, sì,
quando ce l'aveva,
sono
porta, però quelli tirati così, che si chiamano Lumberta, ma non sono sicuro che siano così, come
Mascagna.
No, come sia, benissimo, non me ne intendo molto, Barbieri non l'ho mai fatto in vita mia, però in Barbieri d'Italia, il famoso pittore a pelle, che era un pittore greco che si è avvicinato un calzolaio e gli ha detto che le scarpe erano fatte male, e dice che ci volevano dei lacci meglio fatti. Tu cosa fai? Calzolaio. Ritorna fra 3 giorni, ritorna e vede tutte le scarpe ben fatte, dice, adesso come ti siamo? Benissimo. Ma sai, c'è anche il ginocchio che ti ha fatto male, e dice, non ho oltre le scarpe a ciabattino, non ho oltre le scarpe. Capito? Allora magari la scarpa, sto per chi non lo so, è stato, ma va bene. Ma ritornando a noi, quella mascagna per l'appunto, era la pettinatura che portavano il 90% delle persone italiane, dei genitori nostri o nostri nonni. Per cui uno questo uomo, voglio dire, è una specie di nano, voglio dire, di aspetto anche abbastanza improbabile, cioè, eppure molti hanno un atteggiamento avversativo verso di lui, pur non avendo conoscendo praticamente niente. Tutte cose sentite dire o dette, ma profondamente nel loro inconscio è proprio la pressione verso il padre che avevano che li porta a essere così.
Quindi quelli che odiano Berlusconi in fondo lo amano.
Come?
Quelli che odiano Berlusconi in fondo lo amano.
No, non è che lo amano, però hanno questo sentimento verso il loro padre, non verso Berlusconi. Berlusconi è uno che non...
No, ma prima hai detto che quelli che tu odi...
No, ma non le persone, quello che emotivamente esprimono queste persone. Mettiamo se io voglio dire, metti il caso che io, cioè, sono due persone, mi siamo eterosessuali o omosessuali. Se io voglio dire sono eterosessuale, ma se io conosco un omosessuale non ho nessun problema con lui, perché non ritengo una persona come me, cioè senza nessuna. Io conosco persone che odia gli omosessuali, dice cattiverie incredibili gli omosessuali, e invece io sono convintissimo che lo fa perché profondamente loro lo sono, ma hanno paura di questa cosa, non accettano la loro condizione e vogliono in qualche modo, ritenendo che questo sia un difetto mentale, e non lo è, è un modo di esprimere liberamente la propria sessualità come tutti hanno il diritto di fare. Allora cosa fa? Odia terribilmente quello, per cui dice quello sì che è così, ma io invece no. E invece non è vero, perché se lui fosse veramente in quel modo non avrebbe nessuna versione verso questa persona, non ha nessun senso. Che senso ha? A me personalmente, se uno è in quel modo, è un modo che ha un modo di esprimere il proprio mondo, la propria sessualità liberamente, e che cosa mi fa a me? A me non mi crea nessun problema. all'altro che ne parla contro, che si oppone, fa leggi liberticide, dice cattiverie incredibili, dice che sono malati, che perché lo dice? Che vantaggio ne ha? Un vantaggio ce l'ha, sì, perché provando questo tipo di sensazione e ritenendo che questo erroneamente sia un atteggiamento peccaminoso, un atteggiamento erroneo o innaturale, naturalmente ne ha tremendamente paura e, avendo una mente piccina piccina, cerca di proiettare questa immagine negativa al di fuori di sé, dicendo cattiverie incredibili, provocando sofferenze incredibili, come è stato nel corso della storia umana. Ma di fatto l'unica persona che la vede veramente così era lui, capito? Nel caso di Berlusconi, che cosa vuoi che... Il problema non è lui, il problema non è lui, sinceramente. Il problema sono quelli che seguono quelle cose che lui dice, o che credono alle cose che lui dice. Cioè, credere che appunto si facesse burlesca ad Arcole, cioè io voglio dire, una volta che uno crede a questo... Crede a questo, no, ma a me mi va bene, voglio dire, ma non è problema lui, capito? Lui ha un nome, a me io non ce l'ho con lui. Io dico che se quello crede a quello, ha diritto di avere quello come presidente. Io sono ben contento che lui abbia quella persona come presidente, capito? Cioè, si diceva in tutti i modi, una certa cosa su quest'uomo, voglio dire, e non è mai stata smentita. E i cardinali e i vescovi parlavano della sessualità, del comportamento etico verso le persone, ai poveri, e con lui toccavano la mano, continuavano a ossequiare, a fare. Che morale è questa che non vale per tutti? Io non ci posso credere, Io sono stato educato alla religione cristiana, che poi dolorosamente ho abbandonato, e non è una cosa di cui mi faccio un vanto, è una scelta che ho operato perché ritenevo che il buddismo fosse una dottrina molto più consona alla mia cosa, ma non c'è nulla che il cristianesimo mi abbia insegnato che sia contrario a un comportamento onesto di una persona, perciò non ho critiche da fare. È operato moltissimo, ripeto, da una frase del Vangelo di Luca che dice che è ipocrita colui che applica agli altri la misura che non vuole che sia applicata a sé. Perciò, se in qualche modo sono distinto da quest'uomo, sono distinto perché me ne dà diritto la frase del Vangelo di Luca. Poi però sono convinto che tutto l'odio, il rancore, l'avversione verso quest'uomo dipende dalla capigliatura che avevano i genitori di quel momento. Tanto è vero che questi ragazzi, che ahimè per loro hanno avuto noi come genitori, tanto è vero che non hanno lo stesso linea di massima atteggiamento. C'è chi c'è da cui piace, c'è da cui non piace, però non hanno quel livore che tu vedi in persone di un'età compresa fra 40 e 70 anni, no? E 70 anni. Quelli invece che avevano un padre che faceva in un altro modo e che accettavano, quelli non hanno nessun tipo di problema. Non ti pare? Tutto sommato. Capito? Loro erano così, odiavano il padre per quello che faceva, ma nel contempo dicevano, beh, lui però, capito? Così, è una... Non è un... Cosa vuoi? C'è gente, c'è il colore nero della pelle, Siamo tutti noi abbiamo geni africani. Si va mediamente tra l'1% anche all'11-13%. Ma sono tantissimi i 13% di geni africani dentro di noi. E la differenza che c'è fra me è uno che è africano, sai, quello nero più nero, che nemmeno con il lucido di scarpe lo fai più nero, no? Ecco, tra lui... È una bionda svedese, è più piccola di quella che c'è tra una tribù di scimpanzé attuale. Se noi andiamo in Africa e prendiamo una tribù di scimpanzé che vive in un territorio e cominciamo a fare la differenza del DNA fra questi scimpanzé, questi hanno più differenza di DNA fra loro di quanti io ne abbia, con uno nero più nero del nero. O la nostra, una bionda svedese o cosa, capito? Cosa vuoi fare? Eppure l'odio verso il colore nero è una cosa, è incredibile.
Io una domanda. In fisica non esiste il fuoco.
Come?
In fisica non esiste il fuoco.
Come no? Come no?
Il fuoco.
Beh, l'idea fondamentale di tutti i fisici moderni è che tutto nasce dal vuoto. Ma il vuoto non è veramente vuoto, perché ha in sé delle particelle virtuali. Però è un discorso che ci porta troppo lontano. La prossima volta, se volete, lo porto un coso, quello che ho scritto, lo faccio leggere e lo commento. Praticamente è possibile, proprio fisicamente possibile, che dal nulla nasca tutto. Tu ci credi?
Sì.
Ci credi?
Sì.
Allora, a posto. Se tu ci credi non hai nessun problema a credere alla scienza moderna.
Però guarda.
Perché se non ci credevi, avevo una... con questa idea avevo un'ambizione.
No, lei non ci crede.
No, ma mi interessa che mi interessa la futura.
Sì, io ci credo.
Ci credi? E non c'è problema. Ma se tu non ci credessi, sapendo che tu sei della fede cristiana, io ti avrei citato un passo della Genesi, dove c'è scritto che Dio fece dal nulla tutte le cose. Perciò, se crediamo a questo, dobbiamo credere anche alla fisica moderna, che dice che tutte le cose vengono dal nulla.
Ma lui fa detto di sì proprio. Ma lui ha detto di sì proprio per Dio.
Però, così è. Comunque, insomma, importante capire che siamo in viaggio, importante capire che abbiamo bisogno di un metodo per percepire questa realtà in maniera diversa da come la percepiamo adesso, perché questa realtà ci fa soffrire, capito? Voi pensate quante sofferenze si hanno da una concezione di dentro di sé di provare un sentimento amoroso quando noi pensiamo che questo sentimento non sia ricambiato. Basta questo per trasformare totalmente la nostra esistenza in un inferno tremendo. Eppure questa cosa non esiste. Non esiste. È un puro pensiero. Si può cambiare mentre dormi e poi il domani ti svegli e ti guardi intorno e dici, ma è possibile? Non posso credere. E comincio a vedere le gambe, come si dice, storte di quella persona, le scarpe fangose, i capelli untuosi, capito?
I peli del naso
che diceva una mia amica che si chiama Vibrisse, mi ha detto guarda che quelle sono quelle del gatto. Perché i peli del naso, no? Non sentiamo le vibrisse sono quelli dei gatti, esattamente. E i gatti sono molto importanti perché sono organi di senso importanti. Noi invece sono retaggio di quando eravamo scimmie. Noi siamo delle scimmie nude, diciamo così, capito? Però poi ci siamo vestite. Ci siamo nude perché non abbiamo... Siamo con la pelle... La maggior parte di noi, diciamo, a pelle grassa, diciamo, raramente si trovano qui. Io ho trovato l'altro giorno uno veramente, non sto scherzando, veramente, credetemi sulla parola. Io ho visto nel museo di, la lezione è conclusa, naturalmente non fa parte della lezione, ma nel museo di Frankfurt am Main, ho visto un museo di storia naturale e c'era uno che era l'uomo di Neanderthal. Sapete com'è con un altro? Voi non ci crederete mai. In un locale che si chiama da Severino il Vecchio. Lo giuro, non potete mai crederlo. Ho fatto questa scoperta. Da Severino il Vecchio era seduto vicino dove miscela la birra. Dietro, davanti a me c'era uno. Che era esattamente uguale a questo. Tant'è vero che esiste una teoria che dice che non ci siamo mai miscelati, no? Con i Neanderthali, e dice che avevamo due geni incompatibili, chissà come si possa dire. Comunque, noi siamo discendenti da quell'uomo che si chiama di Cro-Magnon, no? Quello vissuto in Europa 35.000 anni fa, che si è scontrato con questo, li ha cacciati, li ha lasciati morire nell'alto della montagna, no? E questi era appunto questo uomo, era uguale, questo qua era un sopravvissuto, l'uomo di Neanderthal.
L'ultimo
Neanderthal. Sì, l'uomo di Neanderthal. Vivevano appunto nella cosa, in questa grotta, in questa valle tedesca, da cui poi sono spostati verso la Francia, perché il tedesco tal vuol dire valle, no? Tal vuol dire valle, cioè per dire quel formaggio che noi mangiamo, che crediamo che sia un formaggio, non significa altro che valle dell'Emmen, Emmental, capito? Oppure tal eccio, no? Tal eccio, capito? Lo stesso? Sono tutte, sono germanismi che... Comunque, questo è. Bisogna, insomma, il succo della mia povera lezione è questa, che gli innovatori sopravvivono, gli innovatori ce la fanno, tutti gli altri che non si innovano e che vogliono restare quelli che erano, e dopo che hanno preso, non so, un insegnamento, una laurea, un modo di fare, restano quelli che erano, non ce la fanno.
Ma scusa, ci sono delle persone che ad esempio, nonostante le difficoltà, dicono, vabbè, ma io sono fatto così, non posso cambiare, cioè io sono fatto così, punto e basta.
E tu dovresti rispondere, fatto male però, fatto così, ma fatto male.
Però molti fanno questo ragionamento, secondo me, per continuare ad andare avanti nel loro modo di fare, per non sforzarsi, per non correre rischi, per non perdere quello che hanno.
Nessuno più di una donna mi può capire. Cioè, una donna che vuole avere un bambino si deve far lacerare le carni, deve passare momenti difficili per tanti mesi. Eppure, se vuole innovarsi, avere un bambino, deve cambiare proprio completamente il modo di essere con se stessa. No? E allora, questo è possibile farlo se si vuole fare. Allora, a questo punto, il problema fondamentale, che io, di cui sono convinto, è che ogni mutamento costa sofferenza. Per questa è la disgrazia, che noi non vogliamo soffrire, non sapendo che però restando come siamo e non mutando, soffriamo molto di più. Perché l'amigdala, che ci fa combattere ogni giorno, battaglie perdute, bisticci incredibili con la compagna, con la fidanzata, con la moglie, odi tremendi e compagnia bella, è un organo non innovativo, mente conservatore. Cioè non è stato mai cambiato dall'evoluzione nel corso di milioni, 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 milioni di anni, perché è un organo conservatore, vuole che le cose restino come sono. L'amigdala continua a volere un mondo che sia fatto di combattere e di fuggire. Noi dobbiamo opporci a questa cosa e lo possiamo fare. Però siccome l'amigdala è potente, noi dobbiamo accettare tutte le sofferenze che l'amigdala ci dà quando noi cerchiamo di carezzarla. L'amigdala è un cane feroce, che quando tu ti avvicini per carezzarlo ti morde la mano. Allora se tu ti lasci irretire da questo atteggiamento, rischi alla fine di dare un pugno al cane e di ammazzarlo. Invece se quando noi ci siamo avvicinati, noi abbiamo avuto contatti, no? C'è un animale che è scomparso, per esempio, si chiama Canis Spiris, cioè quello il lupo primordiale, no? Quello era un animale ferocissimo. Un lupo in branco è più forte di qualunque altro animale, riesce a cacciare in branco meglio di quanto ci riesca il leone, ci riesce il ghepardo, la tigre. Non c'ha paragone il lupo in coso, ed è un animale che riesce a correre tutta la notte, nessuno ci riesce di questi animali che ho nominato prima, tutta la notte a 58 km l'ora, a 58 km l'ora, e ha un morso che spezza un femore umano. Eppure noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo avvicinati, quello che il nostro genitore antico si è avvicinato, Non si è fatto spaventare dal primo morso che gli ha dato, dal mostrare la chiossa dei denti o dall'atteggiamento aggressivo. E piano piano, con le carezze, è riuscito ad addomesticarlo e non c'è un cagnolino che voi abbiate, un tremendo dogo argentino o un molosso o un chihuahua che non derivi da quello. Tutti i cani che sono in questa terra derivano dai primi due cani che si sono accoppiati in questo modo e sono stati fatti da un innovatore, uno che non si è lasciato irretire dal fatto che gli ha morsicato la mano o che si mostrava istinti aggressivi, ma ha imparato a carezzarlo. Così noi dobbiamo imparare a carezzare l'amigdala, però questo porta a sofferenza, perché quando io provo un sentimento feroce, un atteggiamento aggressivo, questo mi porta a sofferenza il cambiarlo. Se io odio verso quelli che ritengo nemici, mi sento soddisfatto da quest'odio. Allora è questo che devo cambiare, perché non è una vera soddisfazione, è una trappola. Posso io dire, ma quelli mi hanno preso in giro. E cos'è questa cosa? Non serve a nulla. È una sciocchezza se uno cambia atteggiamento mentale. Io che ripeto, cambiare atteggiamento mentale vuol dire sofferenza di avere vomiti per una donna, vuol dire sofferenza di avere la nausea, vuol dire vedere il proprio corpo sformato, vedere una pancia grande come un coso, vedere di non riuscire ad andare di corpo, vedere che ti vengono le perdite da ogni parte, eppure si cambia atteggiamento mentale per un obiettivo ben preciso, che è quello di diventare madre, no? Ed è un cambiamento radicale. Ci vuole coraggio, ci vuole fermezza, ci vuole capacità di innovare. Ripeto, sono stato invitato veramente a pranzo da un ragazzo che conosco, che si è laureato in economia, e mi ha detto: io sento sempre le soluzioni di economia. Ecco, per me è un complimento. Purché sia economia mentale, cioè capire che il nostro atteggiamento deve essere cambiato, perché economicamente è svantaggioso, porta molto più sofferenza e dolore e dispiacere di quanto gioia, piacere o benessere potrebbe portare un atteggiamento diverso. Va bene? Ci vediamo il giorno 9 e vedremo di ritornare al discorso del bardo e fare tutte le sere la meditazione. Adesso gli occhi mi bruciano troppo e perciò non lo possiamo fare. Vi auguro buona Pasqua.
Grazie.